ridiciamo subito che, tanto per rimettere a fuoco le idee, che nel quadro della nostra sequenza, nel primo modulo ci siamo occupati prima ovviamente di un'introduzione generale al nostro argomento e poi stiamo esaminando un po' alcuni testi del Magistero, cercando di vedere anche il percorso logico e di metodo che c'è dietro, soprattutto in Giovanni Paolo II, poi anche in Benedetto XVI. Stavamo esaminando il discorso di Colonia, che è un po' il discorso fondamentale sulla scienza di Giovanni Paolo II, che è stato pronunciato a Colonia il 15 novembre del 1980 in occasione del 700° anniversario della morte di Sant'Alberto Magno. Oggi concludiamo il primo modulo, quindi concluderemo questa parte che riguarda il Magistero, poi nel secondo modulo entreremo dentro un discorso un po' più filosofico e metodologico, potremmo dire che vediamo un po' gli stessi argomenti in fondo, però anziché vederli attraverso il percorso del Magistero e il percorso anche della tradizione, della fede, del lavoro culturale svolto nell'ambito ecclesiale, ci spostiamo a esaminare le stesse problematiche da un punto di vista un po' più filosofico e anche interdisciplinare, di interfaccia con le scienze. Bene, allora riprendiamo il filo del nostro discorso. Se vi ricordate, avevamo tracciato, prima di avviare la lettura del testo di Giovanni Paolo II, avevamo tracciato un po' la chiave di lettura del suo discorso, quindi la linea che lui segue come metodo epistemologico. Abbiamo detto che lui parte per una ragione molto semplice, perché oggi, non avendo più a disposizione gli strumenti della filosofia classica, della filosofia tradizionale, quindi non avendo più un realismo dal punto di vista della teoria della conoscenza, un realismo gnoseologico o epistemologico, come si dice, non avendo più a disposizione un realismo di tipo ontologico, cioè un realismo metafisico, quindi esiste la realtà, non si sa, da Kant in poi si hanno dei dubbi, esiste o è tutta una proiezione del soggetto, esiste la possibilità di conoscere qualche verità o qualche cosa, ma col relativismo dominante non si sa, si passa da posizioni agnostiche a posizioni addirittura scettiche o nichilistiche. Allora, in attesa che si possa elaborare, se si elaborerà, una nuova rimessa in piedi di una metafisica e di una teoria della conoscenza realiste, che tra l'altro sembrano emergere più facilmente come esigente delle scienze oggi che non della filosofia, o almeno di certe correnti della filosofia, il Magistero ha seguito un metodo molto più empirico, partendo da un'analisi dell'esperienza, sia personale che sociale, comunitaria, quindi ha fatto in sostanza una lettura in senso anche esistenziale, empirico, e anche un'analisi sociologica, individuando delle contraddizioni e un problema di vivibilità e invivibilità sia dell'esperienza personale che dell'esperienza sociale, civile, e questo riguarda, interessante perché riguarda tutti, non solo i credenti. Ci sono delle contraddizioni, ci sono sia per i credenti che per i non credenti nella società e nella vita personale. Allora, di qui il discorso di Colonia lancia l'interrogativo sull'indagine dei motivi per cui ci sono queste contraddizioni e prospetta l'ipotesi, da verificare, ma che è comunque ragionevole, che buona parte di queste contraddizioni, sia a livello dell'esperienza personale, sia a livello di quella comunitaria, sociale, della vivibilità nella società, possa dipendere proprio da quei fondamenti metafisici e gnoseologici, epistemologici, che per varie ragioni nel corso della storia del pensiero, della cultura, sono stati ritenuti inadeguati, sono stati quindi abbandonati. E quindi ripropone quegli stessi principi come una ipotesi di lavoro e una chiave di lettura adeguata per leggere la condizione dell'uomo contemporanea e la storia contemporanea. Naturalmente questa è un'analisi di tipo diagnostico, è una via negativa, individuo le contraddizioni e comincio a interrogarmi sulle cause. Non è sufficiente questo per costruire in positivo poi nuovamente una metafisica realista e una teoria della conoscenza realista. Ecco, questo è un po' il riassunto della puntata precedente, se vogliamo, tanto per riambientarci un attimo perché uno viene da tante altre cose. Leggendo l'esperienza come effetto, interrogarsi sui principi teorici che ne possono essere in certa misura le cause. Poi sarà compito, nel caso che questa lettura risulti interessante e convincente, almeno per una certa fascia di uomini di scienza, uomini di studio, di intellettuali, di studiosi, sarà loro compito, e non è compito del Magistero, mettersi all'opera per una ricostruzione o una nuova costruzione di un impianto metafisico e gnoseologico di tipo realista. Bene, fatta questa premessa, possiamo rientrare nel nostro discorso, cioè ritorno avanti al punto dove eravamo rimasti l'altra volta. Eccoci qua. Entriamo dentro il discorso. Abbiamo detto, dopo la parte introduttiva dei saluti di rito che sono necessari, Giovanni Paolo II comincia dal problema della tecnica e poi risale al problema della scienza come visione, come conoscenza, come teoria. Per fare questo, innanzitutto, il suo discorso opera una distinzione che lui ritiene una distinzione di principio tra scienza pura e scienza applicata, e quindi la tecnica come scienza applicata. Questo lo fa distinguendosi da molta epistemologia contemporanea. Quando dico contemporanea mi riferisco agli anni in cui è stato pronunciato questo discorso. Non solo a quelli, anche successivamente, però c'è stato un periodo nel XX secolo in cui si negava in qualche modo la differenza tra scienze pure e scienza applicata, anche perché la ricerca mette insieme nella pratica le due cose, però concettualmente sono distinguibili. Questa mancanza di distinzione tra scienza pure e scienza applicata, che invece lui ripropone, fa certamente i conti anche con il relativismo conoscitivo, perché se tu neghi alla scienza la possibilità di conoscere qualcosa di reale, qualcosa di vero, automaticamente ti rimane solo una tecnica di manipolazione. Dice, ma quello che conosce la scienza ha a che fare con la natura, ha a che fare con delle verità o è solo uno strumento per manipolare? Se non c'è nessuna verità da conoscere, rimane solo uno strumento per manipolare le cose, quindi si manipola il gene, si manipola l'atomo, si manipola le particelle, si manipola la natura, si manipola l'uomo e tutto quello che volete. Quindi una manipolazione dei dati, di numeri che servono solo a fare previsioni e di conseguenza poi a costruire macchine, a costruire opere tecnologiche. Ma in una visione che non distingue tra scienza pura e scienza applicata, facilmente, di conseguenza, la scienza non serve più a conoscere, come dicevo, nel senso di spiegare e comprendere l'universo nelle sue cause. Concezione classica di scienza è un qualche cosa, una disciplina dimostrativa, sistematica, che ti permette di indagare le cause e di spiegare le conseguenze, la realtà come effetto di certe cause attraverso tutto un impianto logico e sperimentale. Ok? Allora, il discorso di Colonia invece precisa che c'è una scienza pura e c'è una scienza applicata. E e cerca di identificare poi due livelli di contraddizione, sia nella scienza applicata che di conseguenza anche nella scienza come teoria, nella scienza pura. Perché se a monte delle tecniche c'è una conoscenza, se ci sono delle contraddizioni a livello pratico, a livello empirico, a livello applicativo, facilmente si può risalire anche a interrogarsi su possibili contraddizioni nei principi che reggono, teorici che reggono tutto l'impianto. Quindi il discorso identifica due livelli di crisi, potremmo dire, uno riguardante la scienza come tecnica e l'altro riguardante la scienza come teoria. Ma non si ferma qui, uno può fermarsi a fare una bella analisi e ti fa una fotografia di una realtà e poi dice, va bene, questa è la lastra fotografica. Stiamo facendo spesso dei paragoni medici che sono intuitivi. No? Questa è una lastra fotografica, mi dispiace, qui c'è un osso rotto, qui c'è una formazione neoplastica, qui ci sono delle brutte cose, vabbè, come curiamola quella questione? Ecco, il discorso non si accontenta di fotografare la situazione, ma anche di stabilire, cerca di stabilire una correlazione. Una connessione tra le crisi della scienza applicata e quelle della scienza come teoria. Un nesso di tipo causale, poi come vedremo addirittura. Allora, dopo aver fatto tante introduzioni, leggiamo effettivamente qualcosa del discorso, qualche piccolo brano del discorso. Al numero 3 si dice: la trasformazione del mondo a livello tecnico è apparsa a molti come il senso e lo scopo della scienza. Qual è lo scopo della scienza? Manipolare la realtà. Realizzare una tecnologia. Costruire macchine. Questo per rendere più facile, più comoda la vita, giustamente. È solo questo lo scopo della scienza? Nel frattempo è accaduto che il progredire della civiltà, però, non sempre segna il miglioramento delle condizioni di vita. Vedete, in poche righe sono sintetizzati i passaggi logici che abbiamo enunciato la volta scorsa e che ho ripreso adesso. Prima cosa, si è concepita la scienza in certi periodi solo come strumento di manipolazione, solo come tecnica e non più come forma di conoscenza. Secondo passo, emergenza delle contraddizioni. Nel frattempo è accaduto che il progredire della civiltà non sempre segna il miglioramento delle condizioni di vita che ci si sarebbe aspettate. Sì, certo, sono migliorate certe cose, ma emergono anche dei punti critici, delle cose che non vanno, detto in termini molto semplici. Vi sono conseguenze involontarie e impreviste che possono diventare pericolose e nocive. Una scienza, se funziona bene, dovrebbe avere sotto controllo la situazione. L'esperienza ti fa vedere che ci sono alcune circostanze che sono fuori controllo, quindi involontarie e impreviste, che possono diventare però nocive e pericolose, quindi non si possono trascurare. Qui si comincia già a individuare il problema delle crisi e delle contraddizioni. Prosegue, nascono così seri dubbi sulla capacità del progresso nel suo insieme di servire l'uomo. Non solo si constatano le contraddizioni, ma si comincia anche a sentire il bisogno di interrogarsi sulle cause. Nascono seri dubbi e quindi bisognerà interrogarsi sul perché. Tali dubbi si ripercuotono sulla scienza intesa in senso tecnico. Il suo senso, il suo obiettivo, il suo significato umano vengono messi in dubbio. Prima c'è il mito della scienza che porta progressi straordinari, la meraviglia per tutto quanto. A un certo punto si comincia a mettere in dubbio questo mito, questa ideologia, se volete, della scienza come fonte solo di progresso, ma attenzione, non della scienza in quanto tale, ma di un certo modo di concepire la scienza e di servirsi della scienza, quindi di una certa epistemologia, di una certa visione delle scienze. Non è che, perché la tentazione sarebbe, credevamo che la scienza fosse buona, ci accorgiamo che è cattiva, o che comunque ci sono elementi negativi. Allora la buttiamo via, in blocco. Questo farebbe cadere nell'irrazionalismo, in una posizione antiscientifica. E tra l'altro questo è un metodo non scientifico, perché il metodo scientifico non è che butta via tutta la scienza quando ci sono dei problemi in una teoria o in una tecnica sperimentale o in un macchinario, ma cerca semmai di sostituire il macchinario, di ripararlo, di modificare la teoria fino a che risponde alla realtà. Dovrebbe essere facile. A questo punto c'è da interrogarsi, l'attuale crisi di legittimazione della scienza, cosa vuol dire crisi di legittimazione? Vuol dire che comincia a mettere in dubbio che tutto funzioni bene, quindi che sia legittima una certa concezione e una certa pratica della conoscenza scientifica. Trae la sua origine da dove? Bisogna cercare di rispondere. La risposta che lui propone trae le sue origini dall'avere identificato lo scopo esauriente della scienza come tale solamente con l'opera tecnologica. E ci si chiede se c'è qualcos'altro dietro. Lui definisce operazione utilitaristica, e si capisce cosa vuol dire, l'avere identificato lo scopo esauriente della scienza nella sola opera tecnologica, solo nella tecnica. Perché la tecnica è ciò che è utile, no? Allora, utilitarismo significa fare una scelta in cui ti occupi solo di ciò che è utile e non ti interessi di chiederti se è anche vero o se è anche buono. In questa opzione utilitaristica sono contenute implicitamente due prese di posizione. L'una sul piano etico, sul piano del fare e quindi anche della responsabilità morale, della responsabilità delle proprie scelte, delle proprie azioni. E l'altra è epistemologica, l'altra riguarda invece la conoscenza. E le analizza tutte e due. Sul piano etico, e qui cito un altro piccolo brano, se la scienza è intesa essenzialmente come un fatto tecnico, allora la si può concepire come ricerca di quei processi che conducono ad un successo di tipo tecnico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per te la scienza è solo manipolazione della realtà, qual è lo scopo di tutto? Ottenere il massimo risultato possibile nella manipolazione della realtà, quindi ottenere la riuscita delle tue operazioni di manipolazione. Sei capace di manipolare il gene umano, spingi questa cosa al massimo, perché se lo scopo è la manipolazione, spingila al massimo. E quindi vedi di fabbricare l'uomo in laboratorio, se ci riesci, o fare l'esempio estremo che ho fatto, però è un esempio reale. Naturalmente questo può valere anche ad altri livelli. Se lo scopo è solo quello tecnico e manipolatorio, lo spingi al massimo. Tutto ciò che è tecnicamente fattibile è la cosa migliore che ci sia. Il criterio morale diventa il tecnicamente fattibile. Puntando su una logica che identifica il successo tecnico con il valore per l'uomo, si è portati a identificare il bene con ciò che è tecnicamente possibile. E questo l'abbiamo sentito da decenni, annunciare e sbandierare in giro. Dobbiamo fare tutto ciò che è tecnicamente possibile, perché questa è la cosa migliore che si può fare. E è chiaro che qui ci si scontra col fatto che nella realtà dei fatti, però, sia la società che la vita individuale diventano meno sostenibili, meno vivibili, nascono dei problemi. E quindi questa concezione evidentemente non è la più corretta possibile, c'è qualcosa da rivedere. Vedete che la linea logica è una linea che non fa richiami moralistici. Dovete fare i bravi e i buoni perché siete figli di Dio, perché siete cristiani. No, questo è un ragionamento che vale anche per l'ateo più incallito, cioè è un'analisi dei fatti. Sul piano epistemologico, sul piano della conoscenza, mentre il primo piano era il piano etico, il piano dell'agire, si viene ad assumere che come conoscenza ha quindi valore ciò che conduce al successo. Il know-how, per dirlo con una sigla di moda, no? Cioè, cosa mi interessa conoscere? Non mi interessa se c'è la verità o se non c'è, mi interessa avere delle conoscenze tecniche che mi consentano di realizzare le macchine, di realizzare la tecnologia che mi serve. Quindi una conoscenza strumentale, non una conoscenza che abbia un valore come tale, una conoscenza in funzione di manipolazione e non la conoscenza per se stessa, diciamo. Al numero 3 ancora prosegue, il mondo a livello di dato scientifico diviene un semplice complesso di fenomeni manipolabili. L'oggetto della scienza, una connessione funzionale, cioè conoscenza in funzione di qualcos'altro, della tecnica, che viene analizzata soltanto in riferimento alla sua funzionalità. Lui usa molto questa parola funzionale, funzionalità, che vuol dire le tue conoscenze sono in funzione di quello che puoi fare, sono funzionali a quello che puoi fare. Una tale scienza può concepirsi soltanto come pura funzione, quindi. È un po' come, pensiamo anche nelle nostre macchine, no? Il servocomando, il servosterzo, il servofreno, cioè una cosa in funzione di qualcos'altro, che non ha valore in se stessa. Una sorta di schiavo, in sostanza, no? Che non ha una dignità in se stessa, ma è tutta in funzione di qualcos'altro. Una tale scienza può concepirsi soltanto come pura funzione. Il concetto di verità, in un quadro filosofico di questo tipo, epistemologico di questo tipo, diventa superfluo. Non mi interessa niente sapere se una cosa è vera, corrisponde alla realtà. Mi basta che funzioni. Capite che questa logica qui, poi portata fuori dal mondo scientifico, diventa molto problematica. Pensate di applicarla nel contesto antropologico, nel contesto umano, sociale. Non mi interessa che tu abbia una dignità come essere umano, come persona. Mi interessa che tu nel posto di lavoro svolga la funzione che la struttura manageriale ti chiede. Che poi dopo tu viva una vita disumana, ora non mi interessa. Mi interessa usarti, o anche in ambito economico, mi interessa se è tutto in funzione del profitto, mi interessa solo realizzare e tutto ciò che si fa è buono perché ottiene un certo tipo di profitto. Cioè, siamo immersi totalmente in una cultura di questo tipo. Il concetto di verità non è interessante, perché non è funzionale, è fine a se stesso, non è funzionale. Il concetto di verità diventa quindi superfluo, anzi talvolta viene esplicitamente rifiutato, fa perdere del tempo. Prosegue ancora, la stessa ragione appare in definitiva come semplice funzione, come strumento di un essere che trova il senso della sua esistenza fuori della conoscenza e della scienza, nel migliore dei casi, nella vita soltanto, dove vita significa una istintività, no? Vita come emozione, come sensazione, come flusso di istinti, come certo vitalismo esistenziale. In una dimensione che viene catalogata insieme come istintiva, sentimentale ed è comunque irrazionale. La ragione dimostra e cerca di costruire sistematicamente delle conoscenze, di dedurre o di ricavarle empiricamente, utilizza una logica. Qua invece la vita intesa come istinto è puro slancio sentimentale, un puro slancio emozionale, un puro slancio e quindi esce dall'area razionale in qualche modo. E in questa dimensione irrazionale, di conseguenza, vengono collocate le questioni più importanti, perché se nella razionalità scientifica ci sta solo ciò che è funzionale alla tecnica e non c'è una dimensione di conoscenza, allora, siccome l'uomo in realtà non è fatto solo di tecnica e di manipolazione, ma c'è dentro tutta una sua esperienza, tutto un suo interrogarsi sulle cose, le domande più importanti alla fine sono irrazionali. Dentro un concetto di razionalità così restrittivo. Poi riprenderemo queste cose nel secondo modulo da un versante più filosofico. Qui siamo dentro un'esposizione di un discorso del Magistero. Le questioni più importanti, come quella del significato, il significato dell'esistenza, il significato delle cose, il significato del mondo, il significato delle proprie azioni, e quindi dello scopo delle cose e della vita, e del fondamento della conoscenza e così via, tutte queste rimangono dentro la sfera dell'irrazionale e quindi sono automaticamente poi gestite sempre più privatamente, non hanno dignità pubblica, ognuno se le vede segretamente per se stesso, se sta male, peggio per lui, i suicidi e tutto il resto. Di conseguenza si rileva come non solo la scienza, ma tutta la nostra cultura in tutti i suoi settori è impregnata di una scienza che procede in modo largamente funzionalistico. E questo è legato da un lato condizione, dall'altro è condizionato a tutta una cultura. Questo discorso non vale solo per la scienza, vale per tutto il modo di vivere, per tutta la cultura e per tutta la civiltà. Ecco, a questo punto lui ha fatto una prima fotografia sul piano etico, ha fatto una seconda fotografia sul piano conoscitivo e cerca un raccordo tra i due. Tra l'aspetto etico, che riguarda lo scopo della scienza, e quello epistemologico, che riguarda il suo valore conoscitivo. E qui è il punto. Non basta fare due fotografie, bisogna collegare in termini causali, causa-effetto, le due cose. È importante fare i collegamenti di causa-effetto nella vita. Oggi siamo meno abituati a farlo, ma in realtà c'è un istinto nella vita pratica quotidiana che ce lo fa fare, no? Accorgermi che se mi sono beccato l'influenza o mi sono beccato un malanno, questo ha una causa, che può essere il contatto con altre persone malate, il contagio, oppure può essere che ho preso freddo e ho sudato, ho preso freddo e mi è venuto un malanno, oppure ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Se non fai questi nessi di causa-effetto, tu non eviti più i pericoli e le conseguenze dannose. Questo deve poter valere anche nella vita sociale e nella vita personale. E quindi deve poter valere anche per la concezione della cultura. Se hai una concezione della cultura e una concezione della scienza che porta a certe contraddizioni, accorgitene e chiediti perché, in modo da evitarle e da correggere, per quanto è possibile umanamente, gli errori che ci sono alla base. Si passa in tal modo dal problema della tecnica in quanto scienza applicata, che abbiamo detto nel primo punto, alla considerazione del problema della scienza come teoria e forma di conoscenza. E qui è il punto che già ho anticipato, no? Ci sono delle contraddizioni sulla pratica, sulla società, su un certo modo di usare, di concepire la scienza, ma allora forse devo correggere la mia idea di scienza e il valore che attribuisco alla scienza. Quindi passaggio dalla scienza come tecnica, scienza applicata alla scienza come teoria. Quindi cerco di chiedermi se le contraddizioni che vedo sul piano pratico, sul piano tecnico e sulle conseguenze antropologiche e sociologiche, sociali, culturali e sociali, mi chiedo se queste contraddizioni hanno un analogo sul piano della conoscenza come teoria, se sono conseguenze in qualche modo di una conoscenza come teoria. Ecco che si passa dal problema della scienza tecnica al problema della scienza come teoria. La chiave di volta che sta al centro e raccorda nel discorso di Colonia l'analisi della scienza come tecnica con la questione dei presupposti epistemologici della scienza come teoria, cioè una concezione di scienza, sta nella inevitabilità del nesso, dice lui, tra la posizione convenzionalistica e utilitaristica che nega la nozione classica di verità oggettiva e l'etica del successo come scopo ultimo della scienza basata sul principio secondo il quale è bene tutto ciò che è tecnicamente possibile. Sono condensate le parole qua, eh? Allora, lui ripropone come ipotesi da studiare e da verificare il fatto che non si può pensare che non ci sia un collegamento tra l'idea di una scienza che è puramente tecnica e che non ha a che fare con la verità e l'etica del successo e quindi del fare tutto ciò che è tecnicamente possibile. Se il fare tutto ciò che è tecnicamente possibile porta a delle contraddizioni e questo deriva dall'avere abolito il concetto di verità nella scienza, quindi di avere un'epistemologia utilitaristica e convenzionalistica, perché se non c'è niente di vero, i principi teorici sono stabiliti convenzionalmente. Scelgo gli assiomi che mi pare, scelgo i principi che voglio arbitrariamente, a mio gusto o a seconda del comodo che ho in certi momenti, ma non mi occupo del fatto che siano veri o no. Sono veri per convenzione, potrei cambiarli. E in effetti, in larga misura li posso cambiare, ma mi chiedo, posso cambiare veramente tutto? O da prima o poi ci saranno dei fondamenti che non sono intercambiabili perché sono i fondamenti della mente da una parte, della struttura della mente da una parte e della struttura della realtà dall'altra. La prima finisce per negare alla scienza, la prima è la concezione convenzionalistica e utilitaristica, la possibilità di accedere a qualunque forma di conoscenza di verità. È tutto convenzionale, non c'è niente di vero, di corrispondente a qualche cosa di oggettivamente fondato, di corrispondente alla realtà, è tutto convenzione. E di conseguenza anche la sua autonomia e libertà rispetto al potere. Questo è un nesso importante perché siamo sempre al nesso tra conoscenza come teoria e aspetto pratico della vita. Se tutto è convenzionale, non c'è nessuna verità, e chi è che decide quello che si deve fare? Il potere. Chi ha il potere? Se la verità non c'è e non va rispettata, a quel punto ogni ideologia al potere sceglie una sua base di nozioni di riferimento, sceglie al posto della verità c'è l'ideologia e questa diventa strumento di potere. Per cui la scienza viene usata dai vari poteri per i vari scopi che sono funzionali all'aumento o alla conservazione del potere di chi ce l'ha. Fino a che poi quelli non vengono eliminati e arriva un'altra classe che va al potere e si ricomincia da capo, se non si cambia concezione. La seconda, nelle sue conseguenze estreme, giunge, la seconda è la logica che tutto ciò che è tecnicamente possibile è buono e va fatto, quindi sul piano etico, alla fine giunge anche a calpestare la dignità dell'uomo. Vedi tutti i discorsi della manipolazione, eccetera, e a rendere la società progressivamente invivibile. Ecco, si stanno concatenando tutti i pezzi, no? Allora, lui è come se lanciasse un sasso e dicesse, Forse è il caso che cominciamo a interrogarci su questa questione della verità e a ridarle fondamento, perché se elimini quella, tutto diventa convenzionale. La scienza diventa strumento di potere e non c'è più nemmeno la libertà di ricerca, perché sei condizionato, caro mio, se non mi fai una ricerca su un certo tipo di armi o un certo tipo di cose, non ti do i quattrini. E quindi ti ricatto. Mentre se c'è una concezione in cui la scienza ha valore per se stessa, anche come teoria, allora c'è interesse anche a portare avanti una ricerca pura, perché ha un valore in se stessa, arricchisce la cultura, arricchisce l'uomo e porta anche di conseguenza degli sviluppi tecnici, ma che saranno sempre guidati e controllati da criteri etici che rispettano la dignità della persona e la vivibilità della società. Invece, se tu arrivi a calpestare la dignità dell'uomo, rischi di rendere la società progressivamente invivibile. Torniamo al discorso, andiamo al numero 5. Poi, se voi andate in rete, ve lo potete leggere per tutto intero. Adesso sto isolando i frammenti che fanno emergere i contenuti che dicevamo. Se uno lo legge tutto intero, magari non si sofferma su questi aspetti, manco si accorge che dentro queste parole ci sono dei contenuti rilevanti. Abbiamo finora parlato prevalentemente della scienza che sta al servizio della cultura e conseguentemente dell'uomo. Sarebbe tuttavia troppo poco limitarsi a questo aspetto. Proprio di fronte alla crisi, dobbiamo ricordarci che la scienza non è solo servizio per altri fini. È un altro modo di dire la stessa cosa che ho detto prima, non è solo funzionale alla tecnica. La conoscenza della verità ha senso per se stessa, essa è attuazione di carattere umano e personale, un bene umano di prim'ordine. E se ci rinunci hai tutte le conseguenze di cui abbiamo accennato prima. Dice ancora, certo, la scienza ha un suo senso e una sua giustificazione quando la si riconosce capace di conoscere la verità, conoscere delle verità o almeno alcuni aspetti della verità. La verità non è un monolite, la verità è un concetto analogico, quindi non è che tu di colpo conosci tutto come Dio. Cioè, tu puoi accedere ad alcuni aspetti della verità. La conoscenza della verità è sempre da approfondire. Ma anche quel poco può essere autenticamente vero. Non è, questa è una visione analogica, non è una visione binaria, digitale, non è o sì o no, o tutto o niente, ma c'è una gradualità, per cui una verità può essere conosciuta inizialmente sotto qualche aspetto, poi la conoscenza può essere approfondita e capita meglio e anche estesa. Certo, la scienza ha un suo senso, una sua giustificazione quando la si conosce capace di conoscere la verità e quando la verità è riconosciuta come un bene umano e non come una cosa inutile. D'altra parte, se la neghi, la società diventa sempre meno vivibile, quindi a questo punto non la si può negare, ma bisogna cercare di riconquistarsela. Dice Benedetto XVI, occorre lavorare affinché la verità torni ad essere scientifica, lo diceva ancora prima di diventare Papa. È un'espressione molto incisiva, molto significativa. Disegnino. Al numero 5 ancora si dice, allora si giustifica anche l'esigenza della libertà della scienza. Eh sì, perché se la scienza può attingere a delle verità, la verità ha valore in se stessa perché è un bene per l'uomo, lo arricchisce, lo migliora, allora la scienza ha diritto e dovere di essere libera, non può essere asservita al potere, perché il suo scopo non è solo quello di creare strumenti e strumenti di potere, ma è quello di conoscere la realtà. In che modo, infatti, potrebbe realizzarsi un bene umano se non mediante la libertà? Qui c'è un altro collegamento, sempre dal piano conoscitivo al piano etico. Nel piano conoscitivo c'è il versante della verità, sul piano etico qui viene messo in evidenza il versante della libertà. la scienza ha valore per se stessa, quindi non può essere schiavizzata, deve essere libera, allora devono essere liberi anche i soggetti che operano nel contesto della scienza. La scienza deve essere libera anche nel senso che la sua attuazione non venga determinata da fini immediati, da bisogni sociali o da interessi economici. Non è che non ci sono anche questi, ma non possono essere l'ultimo e il solo criterio. Questi stessi vanno ricondotti a criteri più fondativi, più importanti. Fino adesso, di fronte a queste cose, si diceva: va bene, se tu ci credi, fai pure. Io non ci credo, queste cose non mi interessano. Il problema è che se le conseguenze sono nella vivibilità personale e collettiva di tutti, anche di quelli che non hanno voglia di interessarsi di queste cose, il problema della invivibilità pesta i piedi a tutti e quindi non può essere accantonato così facilmente, perché è un problema di tutti. Continua, questo non significa però che per principio debba essere separata dalla prassi, la conoscenza come teoria, anzi ha una ricaduta sulla prassi, solo che la orienta in un certo modo piuttosto che in un altro, soltanto che per poter influire efficacemente sulla prassi, sull'azione, essa deve ricevere la sua prima determinazione dalla verità e quindi essere libera per la verità. Se vuoi che l'agire non produca invivibilità, deve essere guidato da un altro criterio, che è un criterio di verità. Naturalmente, vedete, questa è un'analisi che ancora non ti dice come fare a ricostruire una filosofia della verità, una cultura della verità, o una concezione del mondo in cui esiste una realtà ed è conoscibile. Ti dice solo che lo devi fare, perché altrimenti hai delle conseguenze sulla vivibilità della società. Vedete che è un discorso di una novità notevole. Il magistero normalmente non aveva dovuto affrontare temi così scottanti ed entrare anche dentro una visione delle scienze, della cultura, della vita dell'uomo così approfondita. In questo senso, questo è un magistero che ha aperto, diciamo, una strada prima non percorsa con questo linguaggio in questa maniera.
Non ho capito cosa vuol dire la sua prima determinazione dalla verità, cioè se la scienza deve cercare la verità, come può prendere le mosse dalla verità, cioè se non l'ha ancora trovata?
Non ho capito materialmente le parole perché c'è un po' di ecco.
Ricevere la sua prima determinazione dalla verità vuol dire che la scienza, la conoscenza deve partire dalla verità, ma non è il fine della verità, cioè come può
No,
partire?
deve avere come fine, come scopo la ricerca della verità, non è che parte, la
Ah,
verità se la conquista.
ok.
Certamente partirà anche da qualche cosa che è un punto di partenza, ma il suo scopo è cercarla e ottenere delle conoscenze in cui qualcosa ha raggiunto, non so se via. Poi dopo ci sarà il problema di riuscire a dimostrare che l'ha raggiunta, cioè dopo tutto il discorso va sviluppato, ma no, non è che parte, cioè, la verità è. Ma se la deve conquistare, sia con l'esperienza che con l'uso di ragione e nella teologia anche con la rivelazione e con la fede. Una scienza libera e asservita unicamente alla verità non si lascia ridurre al modello del funzionalismo o un altro del genere che limiti l'ambito conoscitivo della razionalità scientifica. E certo, perché se lo scopo della scienza non è solo quello di essere strumento per la tecnica, ma ha uno scopo per se stessa, che è la conoscenza della verità, tu non mi schiavizzi dicendo tu mi servi solo per fare quello che voglio io.
Sorella,
Prego.
però in un certo senso la scienza parte dalla verità, perché parte dalla realtà.
Qui bisognerebbe fare un corso di filosofia completo. Certo
Però
che parte dalla realtà, ma la verità non è automaticamente la realtà. ma è la corrispondenza tra ciò che io conosco e la realtà. E allora questa corrispondenza poi va dimostrata, devo essere in grado di rendermi conto che sono nella verità. Che ho ragione.
Il concetto di realtà e di verità, purtroppo queste volte.
Queste due cose devono poter marciare insieme. Mi cito, riprendendo la prima volta che ci siamo incontrati, dove ho fatto nella premessa sempre, se per caso la riascoltate, ho fatto vedere che c'è sempre una corrispondenza tra il piano della conoscenza e il piano della realtà. Quindi l'osservazione è giusta. Diciamo che la verità nella conoscenza nostra sta nella corrispondenza tra i due piani e nella possibilità di verificare che c'è questa corrispondenza. Poi c'è anche una dimensione della verità, la verità, adesso faccio un piccolo inciso, la verità ha tre livelli, ha quello dell'autenticità di una cosa, questo è oro vero, questo è una cosa reale, questo è un autentico tavolo, quindi questa è la verità ontologica della cosa in se stessa. Poi c'è la verità logica, cioè della conoscenza, la corrispondenza tra ciò che la mia mente c'è nella mia mente e ciò che c'è nella realtà. E poi c'è la verità formale, che è la consapevolezza di essere nella verità. E queste sono le tre.
È importante perché
San Tommaso, questo, naturalmente.
Pensa che la scienza parte da niente per arrivare alla sua verità, che è quella scientifica. Però qui sono questi livelli di verità che.
Poter estendere la scienza in modo da poter abbracciare tutti i livelli di verità, è la nozione piena di scienza. La scienza di tipo galileiano, cioè quella che abbiamo oggi, questo lo diremo nel modulo successivo, ha una prospettiva prevalentemente empirico-matematica. È ovvio che, però è interessante vedere che oggi è la matematica stessa che si sta ampliando e dilatando verso la logica e l'ontologia, perché altrimenti si blocca, lo strumento non le basta più, per cui si è passata da una teoria dei numeri, una teoria degli insiemi, si passerà verosimilmente a una teoria degli enti, e quindi di per sé si tende a un ideale di conoscenza scientifica che è universale, che tende ad abbracciare per quanto è possibile. Ma questo è un discorso che amplia un po', però è bene che vengano questi ampliamenti perché interrogarsi in questo senso è utilissimo. Bene. A questo punto del discorso lui in fondo ha già prospettato una chiave di lettura, ovviamente siccome non faceva un corso di 50 ore, ma doveva fare un discorso in cui avrà parlato 20 minuti, mezz'ora al massimo, una lezione, metti pure neanche un'ora, a un'assemblea di docenti universitari, di studenti universitari nel Duomo di Colonia, ovviamente è condensato, per questo che io vi ho tormentato con un'analisi un po' dettagliata perché non si perdano di vista i contenuti. In più, essendo in una circostanza commemorativa, settimo centenario della morte di Sant'Alberto Magno, non fare un riferimento anche ad Alberto e implicitamente anche a Tommaso, e questo gli serve perché ripresentando dei riferimenti alla concezione di scienza che potevano avere un Alberto e un Tommaso, riprospetta una idea di unità del sapere, quella di una razionalità organica, come la potremmo chiamare, la razionalità non più concepita come uno strumento a senso unico, quindi esperimento, matematica, verifica, eccetera, ma una razionalità più ampia, una razionalità che prevede un organismo di tante discipline coordinate tra di loro, che era la visione medievale, la visione aristotelico-tomista. In positivo si fa anche un accenno quindi al modello organico di unità del sapere e ad una razionalità aperta, quale era quella medievale ai tempi di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, suo discepolo. E infatti dice il discorso di Colonia, la scienza deve essere aperta, anzi anche multiforme, quindi avere molte forme, di molte discipline, ma non parallele, ma coordinate tra di loro, senza che perciò si debba temere la perdita di un orientamento unitario. Sarebbe come dire che se io voglio conoscere un oggetto, lo devo fotografare da varie prospettive, e Alla fine, avendo esaminato tutte le varie prospettive, fronte, retro, fianco, sopra, sotto, posso ricostruire una visione tridimensionale, adesso per dare un'idea geometrica, no? Per avere una visione di insieme, ogni disciplina è come se fotografasse da angolature, da punti di vista diversi, lo stesso oggetto reale. Questo è dato dal trinomio, cioè dai tre elementi, della ragione personale, della libertà e della verità, in cui la molteplicità delle attuazioni concrete viene fondata e confermata. Ragione personale, libertà e verità. Non esito, dentro un quadro di scienze organicamente collegate, per cui ci sono le scienze empiriche, ci sono le scienze più astratte che sono di tipo matematico, quelle ancora più astratte di tipo logico, metafisico, eccetera. Cioè, alcune sono teorie dei fondamenti, altre sono visioni più legate alla realtà, altre sono assolutamente correlate con l'esperienza diretta. In un quadro di questo tipo, dentro cui puoi avere discipline di tipo fisico, biologico, eccetera, ma anche discipline di tipo più umanistico, discipline sui fondamenti di tipo logico, metafisico, eccetera, eccetera, dentro questo dice c'è posto anche per una scienza della fede, per una teologia come scienza, ed era questa la concezione medievale. Non esito affatto, e quindi quella di Sant'Alberto, a collocare anche la scienza della fede nell'orizzonte di una razionalità così intesa. La Chiesa auspica una ricerca teologica autonoma che non si identifica col Magistero. L'abbiamo detto nella prima volta che ci siamo visti, o nella seconda, non mi ricordo più. La teologia è una disciplina, quindi si comporta come una scienza e fa della ricerca. Il Magistero è il soggetto che interpreta il contenuto della rivelazione, forma una tradizione, un patrimonio di dottrina che viene consegnato, che non si identifica con la teologia. La teologia è libera anche di lanciarsi in ipotesi, purché non contraddica il Magistero. Il Magistero è un pacchetto che ci è stato consegnato, ma questo l'abbiamo già detto, non sto a ripeterlo. Però lui qui fa riferimento a questo, la Chiesa auspica una ricerca teologica autonoma che non si identifica col Magistero ecclesiastico, ma che si sa impegnata di fronte ad esso nel comune servizio alla verità della fede al popolo di Dio. In un discorso lui deve metterci tutto, quindi fa un accenno anche a questo aspetto. Ecco, all'inizio, la volta scorsa, dicevamo che Giovanni Paolo II nel suo magistero ha seguito due strade fondamentalmente, ha posto due interrogativi, uno che fa un'analisi della vivibilità personale e sociale, che potremmo chiamare una via esterna alla scienza. Si analizza il contesto culturale in cui la scienza vive, il contesto sociale in cui la scienza vive. Le condizioni di vivibilità di una cultura, eccetera.
Ero rimasta che comunque sta cambiando l'argomento sul discorso dell'unità del sapere, che è quella che non faceva
sì.
È una credo, un'idea che io ho fatto, era che questa unità che mi diceva anni fa comincia a essere messa più o meno inconsapevolmente in discussione quando volevo che si dica piano piano andiamo verso una applicazione tecnica che è una specializzazione in uno spezzettamento. Più o meno inconsapevolmente può essere questo il processo che ha portato ai nostri giorni alla mancanza di questa.
La cosa più divertente di quando si parla di queste cose è che chi le ascolta capisce così bene che anticipa quello che si dovrà dire dopo, perché lo stesso Magistero, nel quarto capitolo della Fides et Ratio, fa proprio l'analisi storica e la parabola del rapporto tra, nel caso, tra scienza e fede, o comunque proprio su questo tema della perdita di unità del sapere, anche eccetera. Quindi lo affrontiamo tra un attimo e poi nel modulo successivo vedremo la stessa cosa anche dal punto di vista un po' della storia della filosofia. Quindi la domanda è pertinente, ci arriviamo. Stavo dicendo che lui parla di una via esterna alla scienza, quindi il contesto culturale e sociale in cui la scienza si colloca, che è legato al problema della vivibilità, e di una via interna alla scienza, dove la via interna analizza le contraddizioni che non sono tanto nel contesto sociale o nella vita dell'uomo, ma sono nella logica interna che guida le scienze, quindi sono nei suoi teoremi, sono nelle sue teorie. Attraverso questa via esterna viene riproposta la parola verità. Con questo percorso dall'esterno della scienza, tuttavia, come abbiamo già anticipato anche la volta scorsa, non si è però ancora in grado di costruire dimostrativamente un'epistemologia in cui ha senso la parola verità, un'epistemologia realista, una teoria della scienza e della conoscenza realiste. Ho solo analizzato le contraddizioni che porta alla mancanza di una verità oggettiva, la mancanza di una metafisica della realtà oggettiva. Ma sono in grado di metterla in piedi una teoria della scienza realista, in cui la nozione di verità ha dignità scientifica? Un discorso come quello di Colonia che abbiamo fatto fino adesso non si avventura per ora in questo. Semmai chiede agli studiosi che colgono questo tipo di problema di lavorare in questa direzione, suggerisce di lavorare in questa direzione. Più in generale, non solo una epistemologia, una teoria della scienza, ma più in generale una filosofia intera, in cui la nozione di verità in senso classico e pieno trovi uno spazio e quindi un significato. La via esterna è solo un'analisi dei fatti. Ti pone degli interrogativi, ti individua delle cause, ma non ti dice come costruire tutto quanto. Si potrebbe dire ricostruire, ma non uso la parola ricostruire perché la parola ricostruire sembra quasi una restaurazione dell'antico. No, ci si deve arrivare con la testa e con i metodi di oggi, con gli strumenti di conoscenza che abbiamo oggi, non è semplicemente un riproporre il passato. È trovare oggi una strada per arrivarci. Ma, e concludo qui il paragrafo, si giunge a suggerire, quasi a costringere a prendere atto, mediante indizi fattuali, l'analisi dell'esperienza, della necessità di elaborare una teoria della scienza in cui la parola verità abbia un valore non convenzionalistico, non utilitaristico, ma un valore obiettivo. L'orologio ricorda l'immagine che faceva Einstein, no? Diceva: noi quando vediamo le cose dall'esterno solleviamo le lancette, poi dobbiamo fare delle congetture su quello che ci sarà, su quello che c'è dentro, no? Questa ricerca della verità è un po' come una teoria da ricostruire o per capire come funzionano le cose. Ecco, è qui che lui colloca nel discorso di Colonia il confronto con la concezione medievale delle scienze, il riferimento al discorso di Colonia alla concezione medievale delle scienze, dell'unità organica del sapere, è a questo punto reso particolarmente significativo, dal momento che in tale sintesi, nella sintesi medievale, la parola verità ha la sua giusta collocazione. E questo risponde anche alla domanda che facevi tu prima, la prima volta, quando dicevi: ma perché proprio San Tommaso? No? Perché lì dentro c'era questa visione di sintesi di unità. Allora, siccome non essere sprovveduti suggerisce di confrontarsi con chi aveva già messo a fuoco qualcosa, è chiaro che c'è una distanza di tempo, c'è tutto un progresso in mezzo, c'è tutto un lavoro da fare, però un confronto è utile. Non si tratta di ricopiare le stesse cose, ma di confrontare i problemi di oggi, il linguaggio di oggi, il modo di pensare di oggi, la scienza di oggi, con alcuni principi di riferimento, non tanto con il dettaglio delle teorie scientifiche della fisica di allora, ma con i principi logici, i principi fondanti, perché quelli resistono, le altre cose possono essere cambiate. Oggi occorre, uno, integrare questo metodo esterno, due, con l'attenta analisi interna della metodologia della scienza alla ricerca dei suoi fondamenti logici e ontologici, cioè metafisici. Sto finendo, poi facciamo l'intervallo. Allora occorre indirizzare la ricerca verso una teoria dei fondamenti. E qui usciamo dal discorso di Colonia e facciamo un accenno a qualcosa che lui ha detto nella Fides et Ratio, ma che poi ha detto anche agli accademici nel giubileo del 2000 degli scienziati. Oggi una grande sfida ci aspetta, ed è quella del percorso interno alle scienze. Colonia ha fatto un'analisi della cultura, della società, delle conseguenze esterne alla scienza, arrivando a porre domande che riguardano la concezione stessa della scienza. Adesso, per arrivare a un discorso sulla verità, bisogna arrivarci dall'interno delle scienze, se si vuole che sia convincente. Cioè, le scienze stesse sono costrette ad ampliarsi, altrimenti si bloccano e si esauriscono, si annullano nei limiti, nelle contraddizioni che hanno. Mentre il metodo scientifico, quando hai una contraddizione in una teoria, non ti dice di buttare via tutto, ma ti dice di riformulare le tue ipotesi, di riformulare la tua concezione. Oggi una grande sfida ci aspetta, quella di saper compiere il passaggio tanto necessario quanto urgente dal fenomeno al fondamento. Fenomeno, dato empirico e analisi e teoria fenomenologica del dato empirico, a una teoria dei fondamenti. Non è possibile fermarsi alla sola esperienza, è necessario che la riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale, dice addirittura, e il fondamento che la sorregge. Spirituale si riferisce anche a un discorso sulla teologia. Fondamento che la sorregge dal punto di vista logico e dal punto di vista ontologico riguarda la scienza e la filosofia come tale. La ricerca scientifica si basa anch'essa sulla capacità della mente umana di scoprire ciò che è universale. Questa apertura alla conoscenza introduce al significato ultimo e fondamentale della persona umana e del mondo, perché questo poi ha delle implicazioni sulla vita e sulla concezione dell'uomo stesso, e questo è il giubileo degli scienziati del 2000. Teniamo conto che poi mancano pochi anni alla fine della sua vita terrena e anche le energie fisiche, quindi non ha avuto neanche il tempo di proseguire questo discorso, ma in ogni caso questo discorso deve essere fatto da studiosi, scienziati, intellettuali, non è il magistero che ha il compito di fare questo. Anche un altro passo della Fides et Ratio fa intravedere come il problema dei fondamenti costituisca un punto di raccordo vero e proprio con le più profonde questioni filosofiche e teologiche che hanno piena dignità razionale e non possono essere liquidate come psicologiche o irrazionali. E qui proprio lui interpella gli uomini di scienza, dice: non possono rivolgere infine una parola anche agli scienziati, che con le loro ricerche ci forniscono una crescente conoscenza dell'universo nel suo insieme e della varietà incredibilmente ricca delle sue componenti, animate e inanimate, con le loro complesse strutture atomiche e molecolari. Il cammino da essi compiuto ha raggiunto, specialmente in questo secolo, traguardi che continuano a stupirci. Nell'esprimere la mia ammirazione e il mio incoraggiamento a questi valorosi pionieri della ricerca scientifica, ai quali l'umanità tanto deve del suo presente sviluppo, sento il dovere di esortarli a proseguire nei loro sforzi, restando sempre in quell'orizzonte sapienziale in cui alle acquisizioni scientifiche e tecnologiche si affiancano i valori filosofici ed etici che sono manifestazione caratteristica ed imprescindibile della persona umana. Lo scienziato è ben consapevole che la ricerca della verità, anche quando riguarda una realtà limitata del mondo e dell'uomo, non termina mai, rinvia sempre verso qualcosa che è al di sopra dell'immediato oggetto degli studi, verso gli interrogativi che aprono l'accesso al mistero. Non è solo un'esortazione moralistica, sotto c'è tutta l'epistemologia, ci sono tutte le problematiche a cui abbiamo fatto riferimento, e quindi c'è tutto un interrogativo sul problema dei fondamenti. Quello che è interessante adesso, ed è la novità, anche se meriterebbe un corso solo questo, per cui non so, magari un altro anno potremmo anche approfondire questo se resistiamo, lo accenno solo in questo contesto. Ciò che è interessante e nuovo per la mentalità scientifica è il fatto che ormai questa apertura della razionalità non costituisce più solo oggetto di un'esortazione o di un'indicazione proposta dall'esterno della scienza, sta nascendo una via interna effettiva, ma comincia a segnalarsi come una necessità interna, indispensabile per la fondazione di un sapere scientifico, che da solo non può dimostrare al proprio interno di essere autosufficiente, né completo né coerente. Questo rinviare la teoria scientifica al proprio fondamento costituisce una sorta di elemento di raccordo tra la moderna problematica della teoria dei fondamenti nell'ambito della logica matematica, qui sono uscito per un attimo dal magistero, sto parlando in chiave scientifica, e l'antica concezione medievale della scienza, la quale richiedeva che ogni scienza fosse fondata su una scienza di livello superiore, che fungeva da metascienza, come si dice, fino a giungere a dei principi primi indimostrabili, ma riconosciuti come irrinunciabili per costituire tutta l'architettura del sapere. Io uso sempre la parola irrinunciabili, anticamente si usava la parola evidenti. Siccome la parola evidenti si è bruciata nel corso della storia della filosofia, perché è stata analizzata anche nelle sue equivocità, per evidenti bisogna intendere irrinunciabili. Il principio è irrinunciabile quando, se tenti di negarlo, ti stai già contraddicendo. E questi sono i principi primi della logica. Oppure è irrinunciabile, in misura minore ma significativa, quando, se ci rinunci, tagli via una grande parte dello sviluppo del discorso scientifico, del discorso dimostrativo. Per cui, se mi voglio limitare a un orizzonte piccolino così ci posso rinunciare, ma se voglio far crescere anche quantitativamente, oltre che intensivamente, la conoscenza, devo ammettere un certo principio in più. E quindi la sua fecondità, diciamo, nella conoscenza ne giustifica e ne dimostra in qualche maniera implicitamente l'irrinunciabilità. Diceva ancora Colonia, lo riprendo un attimo, le affermazioni scientifiche sono sempre particolari, esse si giustificano soltanto in considerazione di un determinato punto di partenza, si situano in un processo di sviluppo e in esso sono correggibili e superabili, ma soprattutto come potrebbe costituire il risultato di un punto di partenza scientifico un qualcosa che prima ancora giustifica questo punto di partenza e dunque deve essere già da esso presupposto? Rischiamo di avere un gatto che si rincorre la coda, insomma, no? Ci deve essere un qualche fondamento che è irrinunciabile, non posso pensare, dice, io per dimostrare questo ho bisogno di quest'altro, poi per dimostrare questo ho bisogno di quest'altro e non si finisce mai, non si può andare all'infinito, ci deve essere un punto irrinunciabile, altrimenti tutto il castello non sta in piedi e si cade nel relativismo di oggi, tutto sommato. Sono discorsi che meriterebbero di essere approfonditi, io qui li posso solo accennare, ovviamente. È il paradosso della concezione di scienza chiusa, l'impossibilità di fondarsi su basi che considera completamente razionali e scientifiche, proprio quando si vuole il massimo di razionalità scientifica. E se io mi fondo sulla convenzione, la convenzione non è scientifica, è un arbitrio. E allora che razza di scienza è, se tutto alla fine è arbitrario? E questo è il gap della conoscenza, della teoria convenzionalistica della scienza. Oggi ci troviamo di fronte ad un modello di scienza bipolare, dove due sono i poli costitutivi. Sono uno la matematica da un lato e l'altro le scienze sperimentali dall'altro. La matematica fornisce alcuni fondamenti per le scienze fisiche e più in generale quelle sperimentali, ma essa a sua volta non viene fondata da una scienza superiore, né è in grado da sola di giungere a fondarsi su dei principi primi irrinunciabili veri, ma solo su principi convenzionali. Questo è il punto critico interno alla scienza di oggi. E qui forse il più grande matematico del XX secolo, comunque uno dei più grandi, Kurt Gödel, in questa situazione la scienza non riesce né ad essere un sistema completamente dimostrativo, né a dimostrare non solo la propria verità, ma neppure la propria coerenza interna, cioè di essere immune alle contraddizioni. E questo l'ha dimostrato Gödel con i suoi famosi teoremi. Allora a questo punto che si fa? Si butta via tutto? È la tentazione più filosofica, se vogliamo. Lo scienziato non butta via tutto, ma cerca i correttivi a questa situazione. Per questo oggi il problema dei fondamenti sta acquistando sempre più terreno, perché pone le condizioni per la prosecuzione della stessa impresa scientifica. In realtà tutto il mondo accademico, il mondo tecnologico continua a vivere di rendita, perché le cose funzionano. Però chi si occupa del problema dei fondamenti sta scavando in questa direzione. Questo ha cominciato a tormentare i matematici e i logici già dalla fine dell'Ottocento e dai primi del Novecento, ma ancora c'è molto da fare. Anziché rinunciare scetticamente, come ha fatto molta filosofia, la scienza si sta accorgendo che una via di soluzione esiste. È quella di una scienza aperta, capace di strutturarsi in livelli gerarchicamente organizzati, e questo era un po' il modello medievale di scienze, che offrono l'una i fondamenti ad altre, risalendo fino a dei principi veri, almeno perché irrinunciabili, per la logica del pensiero come tale. Si tratta di un modello organico e analogico del sapere. Ed è in modo molto sommario, qui ci sarebbe da lavorarci molto per mettere a fuoco questo tipo di discorso.
Questo periodo di questa interpretazione, sì, è molto forte, è nuovo, mi sembra, se no sono abbastanza data una ricetta.
È un invito a indagare in una certa direzione, non è un risultato conseguito, è una domanda aperta. Però il fatto che queste domande nascano dagli scienziati è una novità in un certo senso. Ecco. Vi cito tre righe di Kurt Gödel in un suo articolo che ho citato qui sotto. Si esprime così: per quel che le conoscenze, per quel che concerne le conseguenze filosofiche dei risultati che esaminiamo, in un suo articolo, io non credo che siano mai state discusse adeguatamente o semplicemente notate. Lui parla di un problema matematico, dice guardate che dietro c'è un mondo di filosofia, forse non ci si è ancora accorti del peso che ha. E queste cose lui le diceva negli anni 30, 40 e 50 del secolo scorso. Gödel qui sta parlando dell'esistenza di proposizioni matematiche, cito tra virgolette, che sono valide in senso assoluto. Lui dice che la matematica vera la dobbiamo ancora fare, e una teoria dei fondamenti della matematica deve individuare, indagare proposizioni matematiche che sono valide in senso assoluto, senza alcuna ipotesi ulteriori. Proposizioni così fatte non possono essere solo convenzionali, dice lui, ma devono esistere, perché altrimenti non esisterebbero neppure i teoremi ipotetici. Lui dice che la matematica in senso proprio ha come scopo la ricerca di proposizioni vere in se stesse e non per convenzione, quindi irrinunciabili, diremmo noi. Naturalmente, prosegue lui, il compito di assiomatizzare la matematica in senso stretto differisce dalla concezione ordinaria dell'assiomatica, in quanto gli assiomi non sono arbitrari, ma devono essere proposizioni matematiche corrette, nonché evidenti, cioè irrinunciabili, senza dimostrazione. Non c'è via di fuga dall'obbligo di assumere certi assiomi o certe regole di inferenza come evidenti e senza dimostrazione. Quindi la domanda è nata in ambito logico-matematico, qui ovviamente ho citato un solo autore, potrei anche citarne altri, ma questo richiederebbe del tempo, per far capire che se da un lato c'è un discorso che fa il Magistero della Chiesa, dall'altro lato lo stesso tipo di discorso sta nascendo nell'ambito interno alle discipline scientifiche. Ed è questo che è interessante. E comunque, anche se non è interessante, è una strada che non c'era prima. Uno dice, non me ne interesso, fai pure. Però tieni conto che oggi ci si muove in questo modo. Bene, non mi posso dilungare su questo, semmai in altre occasioni avremo modo anche di riprendere in altri contesti lo stesso tipo di discorso. Volevo solamente accennare anche al quarto capitolo della Fides et Ratio. Qui ci spostiamo un attimo di contesto. Il quarto capitolo della Fides et Ratio esamina la storia del rapporto tra fede e ragione, tra filosofia e teologia, e merita, siccome stiamo parlando del Magistero, almeno accennare anche a questo. Il discorso di Colonia ci ha offerto una lettura e una serie di valutazioni sulla situazione attuale delle scienze, insieme a un'indicazione su ciò che è irrinunciabile per una teoria delle scienze autenticamente razionale. Naturalmente abbiamo dovuto fare le cose in fretta e quindi la fretta tende a banalizzare un po' le cose, vanno studiate con calma per rendersi conto che hanno una portata culturale più che notevole, veduta di Colonia panoramica. Al fine di avere presente il quadro storico più ampio in cui il problema della scienza viene a collocarsi entro l'orizzonte della razionalità filosofica, nel suo confronto con la fede, esamineremo anche il quarto capitolo dell'Enciclica Fides et Ratio, almeno vi darò dei titoli, se non altro, in questo poco tempo. Ne ripercorriamo schematicamente i passaggi essenziali, poi semmai il testo ve lo prendete voi. L'enciclica è ampia e complessa, mi soffermo sul quarto capitolo, perché il quarto capitolo, non perché il resto non sia importante, ma perché interessa il nostro argomento, ripercorre le tappe fondamentali della storia del rapporto, dell'incontro di fede e ragione. Si può dire che è divisa in due parti il quarto capitolo dell'enciclica. Una prima parte che potremmo chiamare una parte costruttiva, la parabola ascendente del rapporto fede-ragione, e l'altra è invece una parabola discendente, in cui si disgrega il rapporto tra fede e ragione. Nella prima parte, la prima parte è quella della costruzione, potremmo dire, dello spazio teorico che ha reso pensabile il cristianesimo. Quando è arrivato il cristianesimo non c'era stato niente di simile prima, quindi non si era abituati a pensare con quelle che sono diventate delle categorie filosofiche nuove in certa misura. Bisognava costruire lo spazio teorico per riuscire a pensare certe nozioni che per noi oggi, dopo 2000 anni, sono abituali.
Quali, ad esempio?
Ci arriviamo. Sto enunciando il titolo, cioè, ti do il titolo dell'articolo del giornale, vuoi già sapere come va a finire. Adesso siamo al titolo, poi ci arriviamo. Prima ha reso pensabile il cristianesimo fino all'elaborazione di una disciplina teologica. La seconda parte invece è il processo inverso, che ha visto la loro progressiva separazione fino alla disgregazione della stessa razionalità filosofica. Questa lettura di un percorso storico ha la duplice funzione di documentare un metodo di lavoro nella prima parte, come hanno lavorato gli studiosi credenti, gli studiosi cristiani, i padri della Chiesa, i teologi, i filosofi cristiani, per realizzare questa pensabilità del cristianesimo. E pensabilità voleva dire anche vivibilità, perché se pian piano un'intera società comincia a respirare una certa filosofia, una certa cultura, diventa mentalità comune e quindi anche un modo di comportarsi, di rispettarsi e di indicare i punti nodali problematici che oggi vanno sbloccati nella seconda parte, sia per l'utilità della fede sia per il recupero della razionalità come tale. Vedete, questo discorso ha a che fare con quello di prima, perché se ci sono dei punti contraddittori nell'esperienza, dei punti contraddittori interni alle scienze, questi alla loro base hanno dei punti da sbloccare nella concezione della razionalità, che è entrata in contrasto, in contraddizione al suo interno, non solo in rapporto alla fede, ma addirittura al suo interno. Allora, diciamo sulla prima parte. Prima parte si intitola Il cammino comune di fede e ragione, come è avvenuto l'incontro e come è avvenuto il raccordo. Primo passo, che significa anche il più antico, alle origini del cristianesimo, i primi 2-3 secoli. Anzi, questo qui addirittura, scusate, è precedente al cristianesimo stesso in qualche modo. E lo ha preparato l'accoglienza del cristianesimo. L'incarnazione non è avvenuta a caso 2013 anni fa più o meno, ma è venuta anche nel contesto culturale giusto, quello più pronto a, come categorie culturali, come elaborazione filosofica, come globalizzazione, perché l'impero romano garantiva un'unità anche politica di una grande area del mondo conosciuto, e quindi culturale, quindi anche la facilità maggiore di comunicazioni, di scambi, eccetera. Allora il passo preliminare, se vogliamo, è la liberazione della religione dal mito e la sua fondazione filosofica. Di questo se ne parla al numero 36. In sostanza, con la nascita della filosofia, anche il discorso sulla religione si sposta dai miti, dalle credenze simboliche, a un discorso ragionato, pensato, dimostrato, riflettuto, criticato, discorso critico. Quando arriva l'annuncio cristiano si pone il problema che dicevo prima, cioè della costruzione dello spazio teorico per pensare il cristianesimo. Cosa bisognava fare prima di tutto? E qui siamo con gli apologisti, secondo secolo, terzo secolo, i primissimi proprio. Non è che si fanno in 5 anni queste cose, cioè, si parla di secoli qua. La prima cosa era mostrare la non contraddittorietà logica della dottrina cristiana. Io ti devo far vedere che certi concetti non sono contraddittori. Pensate alla Trinità, ci sono voluti 4 secoli per arrivare a mettere insieme, in maniera tale che non fosse risibile il cristianesimo. I primi tempi gli ridevano dietro i cristiani, cioè questi dicono che quello che è morto è risuscitato, ma andate a raccontare a qualcun altro, prendete il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, San Paolo va, parla di filosofia e tutti l'ascoltano, poi c'è dovuto, Cristo è risorto. Beh vabbè, su questo ti sentiamo poi un'altra volta, ciao, ti saluti. La prima cosa è mostrare la non contraddittorietà logica della dottrina cristiana. Vedete, c'è una razionalità nella prospettiva cristiana, non è lo slancio della fede o il credo, ciò che è assurdo, non può essere assurdo, non può essere contraddittorio. Tu non mi puoi costringere a credere che una cosa è e non è allo stesso tempo, o che un bianco è non bianco, cioè che un triangolo è quadrato. Una contraddizione logica non ci sta nella mia mente, non è incredibile. Superata questa fase, fatto vedere che non c'è contraddizione nel contenuto del cristianesimo, del Vangelo, nella dottrina cristiana, se la si intende correttamente, la si formula correttamente, ci è voluto del tempo anche per formalizzare certe cose. La fase successiva ha riguardato il rielaborare le categorie della filosofia. Terzo, quarto secolo, quelle nozioni che erano troppo ristrette andavano generalizzate, andavano ampliate per poter accogliere certi contenuti del cristianesimo. Fatto questo, si è passata la boa addirittura, arriviamo al quarto secolo, arriviamo a Sant'Agostino per darci l'idea, ma si erano già viste certe cose anche già nel secondo, terzo secolo, mostrare addirittura la superiorità della concezione cristiana rispetto a tutte le altre filosofie. Già San Giustino nel secondo secolo arrivava a dire, era un filosofo che si converte, arriva a dire, ma io nel cristianesimo ho trovato la vera filosofia, quello che cercavo che da solo non riuscivo a raggiungere. Quindi, cioè, cosa vuol dire la concezione dell'uomo, la concezione della realtà più avanzata, più matura, superiore a tutte le altre? Poi camminiamo nel corso dei secoli, quando cominciamo a arrivare dal X secolo in avanti fino al XIII secolo, addirittura elaborare una teologia come scienza, fondata sui dati della fede, fondata sulla logica, sulla ragione e su una base metafisica, la sintesi di Tommaso che raccoglie tutto ciò che c'è in Sant'Agostino, tutto ciò che c'è nei padri, ciò che c'è nella filosofia aristotelica e elabora un sistema di teorie dimostrative collegate tra di loro. Questo è tutto il percorso della fase ascendente, diciamo così. Nella seconda parte del quarto capitolo della Fides et Ratio c'è il processo inverso. È un processo di separazione tra fede e ragione. A un certo punto succede qualche cosa per cui la fase non è più costruttiva, ma comincia a disgregarsi. Questo fa parte anche delle leggi della storia, in un certo senso, perché siamo in una situazione in cui le cose tendono a rovinarsi, a corrompersi per vari motivi. Qui abbiamo, dal punto di vista della storia del pensiero, l'emergere della univocità e del nominalismo. Univocità significa che non si capisce più cos'è l'analogia, ma poi diremo meglio. Comincia a emergere un ruolo esclusivo della matematica, della misurabilità, si prepara un positivismo e un razionalismo successivo. Le scienze nascono in un contesto culturale cristiano, ma estremizzando il ruolo delle matematiche e della misura quantitativa, tendono piano piano a emarginare tutto il resto. C'è una ragione per cui succede questo, perché sicuramente ciò che è quantitativo, misurabile e ciò che è calcolabile corrisponde molto bene alla struttura della mente umana e dell'esperienza umana. Ma non per questo c'è solo quello. Si sono ottenuti dei risultati incoraggianti, entusiasmanti e si è proseguito su questa strada e piano piano si è assolutizzato questo aspetto. E qui comincia a nascere anche una certa opposizione tra fede e ragione. La ragione acquista un suo spazio di autonomia che non è più relativa ma tende a essere assoluta fino ad opporsi alla fede. Non ho più bisogno di te. Solo che ne ha pagato un prezzo perché in epoca moderna e tardo-moderna comincia a nascere una sfiducia nella ragione. Vedete che il meccanismo è sempre lo stesso, no? Una crisi dall'esterno tende piano piano a far vedere che c'è una crisi anche all'interno di tutto l'impianto. Una ragione che si vuole chiudere e opporre alla fede, piano piano si perde anche come ragione, perde anche ciò che la fa consistere e funzionare come ragione, fino addirittura a prima la perdita del realismo, poi la perdita metafisico, conoscitivo, il volontarismo, il sensismo, fino al nichilismo. Bene, abbiamo il tempo di guardare un po' anche dentro. Prima parte, analizziamo un pochino di più, vediamo anche qualche brano del testo. Dicevamo, il primo passo preliminare al cristianesimo è la liberazione della religione dal mito e la sua fondazione filosofica. Vi ho fatto l'indice fino adesso entriamo un pochino nei paragrafi. Anzitutto l'enciclica evidenzia come nel corso della storia del pensiero, prima ancora della rivelazione cristiana, sia stato necessario compiere un passo preliminare, fondamentale, per costruire la stessa razionalità dimostrativa. Si tratta del passaggio dal mito alla filosofia. Un passaggio che è avvenuto quasi sincronicamente attorno al VI secolo a.C., quindi molto presto, anche se con tempi e modi diversi. Tutto sommato l'Oriente, per esempio l'Estremo Oriente, ha ancora conservato molti aspetti di carattere mitico, mitologico. No? Noi oggi, siccome abbiamo una crisi della razionalità occidentale, tendiamo facilmente a rifugiarsi in questo quadro mitico simbolico dell'Oriente che ha un suo fascino, ma dice il testo del quarto capitolo, Uno degli sforzi maggiori che i filosofi del pensiero classico operarono, infatti, fu quello di purificare la concezione che gli uomini avevano di Dio da forme mitologiche. Come sappiamo, anche la religione greca, non diversamente da gran parte delle religioni cosmiche, era politeista, giungendo fino a divinizzare cose e fenomeni della natura. Fu compito dei padri della filosofia fare emergere il legame, e qui siamo già in ambito poi che si prepara al cristianesimo, tra la ragione e la religione, allargando lo sguardo verso i principi universali. Essi non si accontentarono più dei miti antichi, ma vollero giungere a dare fondamento razionale alla loro credenza nella divinità. Si intraprese così una strada che, uscendo dalle tradizioni antiche particolari, si immetteva in uno sviluppo che corrispondeva alle esigenze della ragione universale. Il fine verso cui tale sviluppo tendeva era la consapevolezza critica di ciò in cui si credeva. Cioè, credere non è irragionevole, sostanzialmente. Questa era la prospettiva.
Molto bello, ma la ragione universale, cosa intendo? Ragione universale.
La ragione di cui tutti gli esseri umani sono dotati. Non è una proiezione panteistica, non è il cosmo che ha una Gaia, queste cose qua, per l'amor del cielo. Non è l'anima mundi, cioè, io parlo universale nel senso che ogni uomo è dotato, quindi è opportuna questa domanda, perché oggi è facile fare questo. La prima a trarre vantaggio da un simile cammino fu la concezione della divinità. Le superstizioni vennero riconosciute come tali e la religione fu almeno in parte purificata mediante l'analisi razionale. Fu su questa base che i padri della Chiesa, quando arrivò il cristianesimo, avviarono un dialogo fecondo con i filosofi antichi, aprendo la strada all'annuncio e alla comprensione del Dio di Gesù Cristo. Il cristianesimo, alla sua origine, non si è incontrato tanto con le religioni, che erano più mitologiche, ma si è incontrato con la filosofia, con una riflessione che era arrivata a intravedere la necessità di postulare l'esistenza di un fondamento unico di tutta la realtà, di tutto il cosmo. Arrivato il cristianesimo, nasce, come dicevo, la necessità di costruire lo spazio teorico per pensare il cristianesimo. Giunti alle origini del cristianesimo, la fede ha cercato di fondare la sua credibilità teorica, anzitutto utilizzando gli strumenti della logica dimostrativa e della filosofia. Ci sono oggi ancora molti luoghi comuni che vedono la fede come ciò che si inserisce dove finisce la ragione o dove finisce la scienza. Fino dalle origini del cristianesimo è stato esattamente il contrario. Quindi attenzione a ciò che viene spesso propagandato. Il primo lavoro da compiere per garantire credibilità alla fede riguardava la necessità di dimostrare la non contraddittorietà logica del contenuto della rivelazione, di quello che c'è nel Vangelo in sostanza, la sua non irrazionalità e anzi la sua piena razionalità. C'è una ragionevolezza, non è contro la ragione. Il cristianesimo non ti chiede di credere delle cose che sono contro il buon senso, contro la ragione, contro la logica. Ti chiede di comprenderne la logica e eventualmente di dilatare le tue categorie logiche. Dice il testo, della Fides et Ratio, e questo è stato uno dei compiti fondamentali degli apologisti. Apologisti erano i difensori della fede. Cosa dovevano difendere? Difenderla dal ridicolo, perché non era contraddittoria, ma era del tutto compatibile con la capacità di ragionare di un essere umano. Partiamo dal secondo secolo d.C. Il contenuto della rivelazione può oltrepassare le capacità della ragione di raggiungerlo da sola. ma non può non essere accusato di essere contro le regole della logica e quindi ridicolizzato e screditato. Secondo compito, più durevole nel tempo, più impegnativo, ha richiesto il lungo lavoro di rielaborazione delle stesse categorie filosofiche per ampliarne la capacità di contenere, fino a poter accogliere senza eccessive limitazioni, la ricchezza concettuale della rivelazione che andava oltre ciò che il filosofo da solo poteva elaborare. Altro passo del testo. Nella storia di questo sviluppo è possibile comunque verificare l'assunzione critica del pensiero filosofico da parte dei pensatori cristiani. Hanno usato la ragione, hanno usato la testa. Tra i primi esempi che si possono incontrare, quello di Origene è certamente significativo. Vabbè, se volete ve lo andate a studiare. Contro gli attacchi che venivano mossi dal filosofo Celso, Origene assume la filosofia platonica per argomentare e rispondergli. Non stiamo a entrare negli argomenti. Lui fa solo un esempio, Giovanni Paolo II, per dire, guarda, ci sono stati dei padri della Chiesa che hanno cominciato a servirsi della filosofia, degli argomenti filosofici, per rispondere a degli interlocutori che gli ponevano delle obiezioni. E d'altra parte, se tu mi poni obiezioni utilizzando un certo modo di pensare e di esprimerti, io ti devo rispondere con lo stesso linguaggio, se no non ci capiamo. E quindi hanno usato la filosofia, Origene ha usato la filosofia platonica, altri useranno altre cose, naturalmente insieme ai contenuti della fede. Riferendosi a non pochi elementi del pensiero platonico, egli inizia a elaborare una prima forma di teologia cristiana, mette insieme i contenuti della rivelazione, che sono nella Sacra Scrittura, che erano nelle prime tradizioni che si stavano costituendo, con argomenti di tipo filosofico, che erano razionalmente concepibili, capibili, e che fa vedere che non contrastano, che non si contrappongono, ma si integrano, che trovano nel cristianesimo il loro compimento, il loro sviluppo. Il nome stesso, infatti, insieme con l'idea di teologia come discorso razionale su Dio, fino a quel momento era ancora legato alla sua origine greca. Teologia comincia a diventare la teologia cristiana, mentre prima teologia aveva altri valori. Insomma. Nella filosofia aristotelica, ad esempio, il nome designava la parte più nobile e il vero apogeo del discorso filosofico. Vabbè, adesso qui. Alla luce della rivelazione cristiana, invece, ciò che in precedenza indicava una generica dottrina sulla divinità, divenne ad assumere un significato del tutto nuovo, in quanto definiva la riflessione che il credente compiva per esprimere la vera dottrina su Dio. Nasce la teologia come discorso razionale sul Dio, in quanto è raggiungibile razionalmente e in quanto è rivelato dalla rivelazione. Questo nuovo pensiero cristiano che si andava sviluppando si avvaleva della filosofia, ma nello stesso tempo tendeva a distinguersi nettamente da essa, perché aveva anche un elemento di rivelazione che veniva dagli insegnamenti di Cristo, eccetera, eccetera. La storia mostra come lo stesso pensiero platonico assunto in teologia abbia subito profonde trasformazioni, per cui questi nuovi elementi arricchivano anche la filosofia e infatti nasce un neoplatonismo, nascono delle filosofie che tengono conto anche delle riflessioni filosofiche dei padri della Chiesa, in particolare per quanto riguarda concetti quali l'immortalità dell'anima, la divinizzazione dell'uomo, l'origine del male e in particolare il concetto di persona. Prima si chiedeva quali concetti sono più ampi o non c'erano nella filosofia precedente con la stessa consistenza, ampiezza. Pensiamo solo al concetto di persona. La persona nel mondo greco-romano, la parola persona, significava la maschera teatrale. Pensate a questi grandi anfiteatri romani o i teatri greci circolari a gradinate. Non c'erano i microfoni, non c'era niente. Allora, per rendere visibile la scena, l'attore indossava una grossa maschera che all'interno aveva come una specie di megafono, e persona era la maschera teatrale che serviva a fare da megafono per farsi sentire da chi era sulle gradinate. Poi naturalmente la struttura architettonica aveva una funzione anche di focalizzare la voce dal centro verso l'esterno, eccetera, no? Pensate come la parola persona da maschera teatrale è diventata persona come la intendiamo oggi. Questa operazione filosofica è stata fatta dal cristianesimo, sia perché bisognava scoprire la dignità dell'essere umano, quindi parlare dell'uomo come persona. Guardate fuori dal cristianesimo oggi, guardate in certe filosofie orientali, c'è un panteismo in cui c'è il cosmo, in cui tutto è diffuso, ma la persona non esiste come la intendiamo noi. Questo è un frutto del cristianesimo, è un'elaborazione filosofica del cristianesimo. In più avevano anche la necessità di arrivare a parlare delle persone divine nella Trinità, perché Gesù aveva parlato del Padre, aveva parlato dello Spirito Santo, aveva parlato di se stesso come il Figlio, e quindi bisognava avere un concetto adeguato di persona. E quindi tutta l'antropologia cristiana, la teologia trinitaria, ma avevano bisogno di categorie filosofiche per riuscire a formulare questi concetti, esattamente come un fisico ha bisogno di strumenti matematici adeguati per formulare le sue teorie. Einstein, quando formulò la relatività generale, aveva avuto un'idea fisica e cercava lo strumento matematico, poi ha trovato la geometria di Riemann ed è riuscito con quello a formulare la teoria della relatività. Il teologo anche lui ha bisogno di, se non ha lo strumento filosofico, se lo crea, se lo elabora da solo, così come certi fisici hanno elaborato, Newton si è elaborato il calcolo delle flussioni, che era il padre del calcolo integrale, per poter risolvere i suoi problemi di meccanica celeste. Tutto questo lavoro ha significato la creazione dello spazio teorico per rendere pensabile il cristianesimo nel quadro storico-culturale del tempo e quindi vivibile a pieno titolo nella società di allora. Notate, non è solo una questione speculativa di testa, è perché se c'hai uno spazio culturale nella società, alla fine hai anche una dignità, hai uno spazio di vivibilità, hai diritto di esistere. Perché oggi in certi contesti i cristiani non hanno più diritto di esistere? Perché gli è stato negato lo spazio culturale e si pensa con categorie che non hanno più niente a che vedere con tutto il pensiero filosofico che era maturato. Detto in termini brutali, pur di abbattere il cristianesimo, si è stati disposti anche a distruggere la razionalità e la filosofia. Per questo ci troviamo nel quadro di nichilismo e di relativismo di oggi. Basti pensare alla straordinaria opera di messa a punto anche di un linguaggio adatto a esprimere i contenuti teologici e filosofici della rivelazione. Bisognava anche trovare le parole, inventare le parole, dare un significato. E poi il passaggio dalla lingua ebraica a quella greca, a quella latina, il raccordo tra la capacità di tradurre i concetti che erano stati formulati nei primi concili in greco e in latino. Questo è stato il grande lavoro di Boezio, che ha messo a punto, c'erano all'inizio delle fatiche a tradurre certi concetti come ipostasi, ipokeimen, persona, sostanza, fatto un lavoro incredibile, formulati prima nella lingua greca, poi ripensati e ritradotti in quella latina. L'esempio più formidabile di ampliamento di significato che ho appena citato è offerto sicuramente dalla parola come persona. Gli ultimi 5 minuti. Passo successivo, i padri della Chiesa fanno un confronto tra la filosofia greca e la visione contenuta nella rivelazione. Un passo ulteriore fu quello di non limitarsi a mostrare la non contraddittorietà dei contenuti della rivelazione, era il primo passo, né accontentarsi di creare lo spazio teorico per la pensabilità di quei contenuti e il linguaggio, ed era il secondo passo, ma dimostrare addirittura la superiorità della concezione cristiana della realtà, per quanto riguarda il mondo, l'uomo, Dio e tutto il resto, rispetto alle filosofie che l'hanno preceduta, riconoscendo nel contempo quelli che erano anche degli elementi comuni, perché il cristianesimo non è arrivato a negare tutto, ma a completare tutto. Non sono venuto ad abolire, ma a completare, a perfezionare, dice Gesù nel Vangelo. La ragione umana è in grado da sola di capire certe cose. Il cristianesimo viene concepito, oltre che come avvenimento storico dell'incarnazione, che rimane la cosa più importante della redenzione, è un fatto il cristianesimo, anche come portatore della vera filosofia, dove filosofia qui si intende antropologia, concezione dell'uomo, concezione della natura, del creato, eccetera, eccetera. Era concezione della realtà. Dice il nostro testo, proprio qui si inserisce la novità operata dai padri. Essi accolsero in pieno la ragione aperta all'assoluto e in essa innestarono la ricchezza proveniente dalla rivelazione. L'incontro non fu solo a livello delle culture, delle quali l'una succube forse del fascino dell'altra. Oltrepassando il fine stesso verso cui inconsapevolmente tendeva, in forza della sua natura, la ragione poté raggiungere il sommo bene, la somma verità, nella persona del Verbo incarnato. Dinanzi alle filosofie, i padri non ebbero tuttavia timore di riconoscere tanto gli elementi comuni quanto le diversità che esse presentavano rispetto alla rivelazione. La coscienza delle convergenze non offuscava il loro riconoscimento nelle differenze. Quindi tutto il lavoro di questi, che erano anche spesso anche vescovi, pastori di chiese, ma erano anche studiosi, quello di chiarire: guardate che questa cosa l'avevano già intuita i filosofi antichi, ma su quest'altra cosa qui non la intendevano in maniera adeguata. Allora far vedere le parti comuni e le differenze. Con Sant'Agostino nel IV secolo cristiano, quest'opera di elaborazione e sistematizzazione teologica, fondata sulla rielaborazione della tradizione platonica, raggiunge un vertice che sarà un punto di riferimento per tutti i teologi successivi. Lo stesso San Tommaso attinge a piene mani a Sant'Agostino, che era diventato ormai il punto di riferimento per tutto il pensiero teologico. Infine, nella parte ascendente, nella prima parte, convergenza tra fede e ragione, arriviamo alla teologia come scienza. Con la scolastica, dal X al XIII secolo, grosso modo, in particolare con Sant'Alberto, qui siamo nel XIII secolo, specialmente San Tommaso, viene addirittura compiuta la fondazione, la messa a punto di una teologia come scienza dimostrativa, totalmente sistematica, basata sulla rielaborazione della filosofia aristotelica, ma non senza includere elementi della tradizione platonica, soprattutto provenienti dallo pseudo Dionigi. Tutta la dottrina della partecipazione, che si sposa con la dottrina della partecipazione, è di derivazione dionisiano-platonica. La teoria dell'analogia è di derivazione aristotelica. Le due cose si sposano perfettamente insieme in San Tommaso. Tant'è vero che la partecipazione non è altro che la versione metafisica di ciò che l'analogia è sul piano della logica. Dette così sono parole, dietro c'è un mondo, bisogna studiarselo. Più radicalmente Tommaso riconosce che la natura, oggetto proprio della filosofia, può contribuire alla comprensione della rivelazione divina. Natura non si intende il cosmo, le piante e basta. La natura si intende tutto ciò che è nella natura umana, tutto ciò che è nella realtà, nella natura delle cose, tutto ciò che è conoscibile attraverso la scienza e la filosofia. Tutto ciò che è capacità naturale di conoscenza dell'uomo, anche senza l'intervento della grazia e della fede, che si innesta su quelle. La fede, dunque, non teme la ragione, ma la ricerca e in essa confida. Come la grazia suppone la natura e la porta a compimento, così la fede suppone e perfeziona la ragione. Capite che riconquista c'è da fare oggi, quando il modo comune di pensare che le due cose si ostacolano. Quest'ultima, illuminata dalla fede, viene liberata dalla fragilità e dai limiti derivanti dalla disobbedienza del peccato e trova la forza necessaria per elevarsi alla conoscenza del mistero di uno e trino. Pur sottolineando con forza il carattere soprannaturale della fede, il dottore angelico, cioè San Tommaso, non ha dimenticato il valore della sua ragionevolezza, ha saputo anzi scendere in profondità e precisare il senso di tale ragionevolezza. La fede infatti è in qualche modo esercizio del pensiero, la ragione dell'uomo non si annulla né si abilisce dando l'assenso ai contenuti di fede. Questi sono in ogni caso raggiunti con scelta libera e consapevole. Per concludere, la chiave di volta del punto di vista logico-metafisico di tutto l'impianto sistematico in Tommaso sta nella dottrina dell'analogia partecipazione a cui ho accennato adesso, che permette alla ragione di compiere due grandi passi. Anzitutto di riconoscere modi e gradi di perfezione differenziati nella realtà, l'ente, aspetto metafisico, nella sua conoscibilità, aspetto razionale, nel suo essere desiderabile e amabile, nell'organicità del suo essere un tutt'uno. E qui avete già visto, chi ha studiato un pochino di filosofia, ente, vero, bene, uno, sono i cosiddetti trascendentali, no? Su cui è incentrata tutta la filosofia di Tommaso. E insieme di elevarsi dall'esperienza dei gradi materiali e sensibili dell'essere alla conoscenza pur limitata ma vera dei livelli superiori, non immediatamente adeguatamente conoscibili, ma neppure del tutto inaccessibili. Non solo ciò che è misurabile, sperimentabile e conoscibile, quello è conoscibile direttamente, ma in via indiretta si può inferire l'esistenza e una serie di informazioni anche su ciò che non si vede, ma bisogna presupporre per spiegare anche quello che si vede. Questo vale anche in fisica. Ecco, questa è la parte ascendente, il cammino convergente di fede e ragione. La parte discendente, siccome sono le 8, ve la potete leggere voi nel quarto capitolo della Fides et Ratio e ci fermiamo qui.